Stefano da Roma. Se ieri c'era Sarri sulla panchina, oggi era cascato il mondo. Ma se lo mette Quadrato da quella parte? Ma gli esperimenti ma li faceste agli allenamenti? O con l'ultima classifica quando giochi in casa? Ma se, possono fare esperimenti a Roma con la Roma? O hai sottovalutato proprio la Roma e hai sbagliato? O se no qua cominciamo male.
Ancora un altro audio, dai, ci siamo, siamo in diretta.
Vedere il non rifallo di mano di Rebic era veramente difficile. Complimenti davvero.
Critica arbitrale, vai via, ancora un altro, dai, ci siamo,
Beh, allora complimenti all'arbitro Bergonzi li devo fare io. L'unico che può vantarsi in tutta la sua carriera di non aver ammonito il giocatore più ammonito della storia del calcio, Daniele Conti. Anzi, diciamo che l'ha ammonito nella sua gara d'addio dove lui aveva arbitrato.
Ancora un altro, dai, siamo in attesa degli ospiti, poi li andiamo a presentare. Ditemi voi quando sono pronti.
Ciao ragazzi, sal da New York. E meno male che Pirlo ha pareggiato, se no a quest'ora si parlerebbe pure d'esonero a questo punto. Cioè, non capisco, alla fine in 10 è riuscito a recuperare la partita, anche se la partita l'ha fatta soltanto Ronaldo. Però io criticherei di più magari la difesa dell'Inter, che è riuscita a vincere con un colpo di coda, che chiamiamola coda, di quelli pazzeschi, che però con una retroguardia che ha lasciato decisamente a desiderare. Quindi mi auguro che veramente si aggiustino le cose per noi interisti. Ciao ciao!
Allora, questo un po' il tenore. Abbiamo sentito chi dice che non doveva fare gli esperimenti Pirlo contro la Roma. Dice, immaginate se avesse scelto una formazione di questo tipo, una partita di questo tipo, Sarri, che cosa avremmo detto? Un ascoltatore. Altri hanno puntato il dito su un paio di incertezze arbitrali, mentre quest'ultimo ascoltatore dice, ma insomma è più il problema della difesa dell'Inter che quelli della Juventus. Vedi qui come sono messi. Ma adesso tutte queste domande noi a chi le rivolgiamo? A loro, perché non è che ci prendiamo noi delle responsabilità, solo loro che devono rispondere a queste domande. Vediamo un po' che terzetto c'è qui, vediamo un po' a vedere.
Eh beh, abbiamo un gran terzetto, la iniziamo e diamo il benvenuto ad Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao Alessio.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Buon
ciao.
Lunedì Alessio, buon lunedì anche a te.
Anche a voi.
E bene. Poi diamo poi il benvenuto a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Hola Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Ben
buongiorno
ritrovato Alessio, Massimo.
Anche Marco, Cinzia, a tutti.
Grazie Massimo. Poi chi c'è? Chi si unisce a loro due?
E per finire Antonio Di Gennaro.
Ah, quindi
ciao,
siamo
Antonio.
Al completo. Siamo, lo vediamo pure il grande Antonio sì. Che collegato Skype. Ciao Antonio, come stai? Tutto bene?
Bene, grazie.
Allora,
Alessio e a Massimo.
Bene,
ciao,
bene.
Ciao Antonio.
Allora, io lascio a voi un po' i quesiti che ci hanno lasciato adesso gli ascoltatori con dei messaggi vocali, una sorta di segreteria abbiamo sentito, no? C'è chi dice, ma no, ma Pirlo non doveva fare questi esperimenti contro la Roma, dice, se li avessi fatti Sarri, sai le polemiche?
Sai oggi
quello che stavamo dicendo. Un altro ha detto, ma peggio la difesa dell'Inter che i problemi della Juve. Insomma, voi siete i tre adibiti a risolvere la questione. Parto da Antonio Di Gennaro, dai, che ti vedo alle mie spalle, quindi parto con te. Antonio.
Ma per quanto riguarda la Juventus, esperimenti, ha cambiato qualcosa, è normale che ha inserito qualche giocatore in ruoli sbagliati. Credo che Quadrato a sinistra può essere un problema giocando con due punte, un trequartista come Ramsey e quindi Kulusevski a destra. Questo, diciamo, in fase di attacco, che è in fase di difesa e fase di non possesso palla, qualche problema l'ha avuto. In effetti il gol che ha preso, il secondo gol della Roma, credo che insomma sia stata una situazione che difficilmente ho visto fare la Juventus, questa ripartenza da metà campo. Quindi gli equilibri non sono stati giusti. Con la Sampdoria, ed era un'altra squadra, magari poteva compensare. Con la Roma, che è una squadra, diciamo, di livello superiore, a livello sia tattico che tecnico, credo che ha avuto questi problemi. Quindi penso anche che la quadratura la troverà, perché Bentancur, lo stesso Arthur a metà campo sono di un livello superiore di McKennie e di Rabiot.
Quindi risolvibili, quindi c'ha più problemi l'Inter allora?
Ma l'Inter anche ha delle situazioni in difesa che deve ritrovare, nel senso che non so se è in uscita ancora Skriniar, via Godin, non so, credo andrà via Ranocchia, quindi dovrà rimpinguare. rinforzare così con giocatori importanti, perché quest'anno l'Inter tra le favorite per lo scudetto, c'è la Champions League e anche la Coppa Italia. L'inserimento di Collaro, non so se è arrivato Collaro all'Inter per giocare come terzo di sinistra, quindi l'ha fatto la Roma, ma l'ha fatto anche in situazioni non con continuità, cioè di emergenza alla fine dello scorso campionato. E quindi credo che a livello difensivo, se vanno via questi calciatori, l'Inter dovrà prendere bastoni, ok, ormai è un giovane affermato, lo stesso De Vrij che rientra, però credo che qualche innesto in difesa, ma di spessore, che se va via Skriniar è un giocatore importante, più abituato alla difesa a 4, ma se va via Skriniar dovrà arrivare un difensore di quel livello.
Alessio Tacchinardi, cosa pesa di più in questa cosa che ci chiedevano gli ascoltatori? Da una parte gli errori di Pirlo o i problemi difensivi dell'Inter?
Ma sai, siamo ancora presto, no? per giudicare, dare sentenze, anche perché insomma l'Inter l'anno scorso ha avuto una difesa quasi imperforabile, quindi quest'anno sta avendo delle difficoltà, però anche un gioco magari più offensivo, perché facendo giocare anche Eriksen come trequartista magari si è un po' più spregiudicato, ma ci vuole tempo, ci vuole un attimo di tempo. In Italia sono subito bravi, no, a esaltare, come è successo parlo adesso della Juve con la Sampdoria, una squadra che ha preso 3 gol dalla Juve, 3 gol dal Benevento vincendo 2-0, parlavamo già di McKennie come il nuovo Davis, parlavamo già di
questa difesa
3 che poi diventa 4,
colpa vostra allora.
No, nel senso, è bello, no? Ogni partita, no? È bello,
sì, è vero,
è bello parlare di calcio, però io penso che tutte e due le squadre, parlo veloce dell'Inter, che secondo me è già molto più rodata, con un allenatore molto più rodato, con Antonio Conte che allenerà da 10 anni e quindi ci metterà poco a mettere a posto la sua squadra a livello difensivo, perché l'ha dimostrato negli anni. Se parliamo di Pirlo, l'ho detto le prime volte che ci siamo sentiti, Pirlo deve avere tempo di sbagliare, non può non sbagliare una formazione, non può non sbagliare un modulo, perché è normale, non ha mai fatto, sono le prime esperienze, ma le prime esperienze su quella panchina, non ha sottovalutato la Roma. La Roma ha già un impianto ben definito, un allenatore che allena da 20 anni, e quindi insomma le difficoltà che ha Pirlo le troverà già domenica prossima con il Napoli, con una squadra super...
Scusami Alessio, scusami, però sono d'accordissimo, ma se con la Sampdoria gioca uno di ruolo a sinistra che è Frabotta, è fatto anche bene, perché puoi cambiare e mettere Quadrado a sinistra, che si può adattare già a destra come esterno o terzino, l'ha fatto anche bene,
però dalla parte opposta.
Proprio perché Pirlo, uno che di calcio ne capisce in maniera diciamo esponenziale, ecco, quindi sai, non è alternative, ma Frabotta ha fatto bene con la Sampdoria.
Dice Alessio.
Appunto perché ne capisce che Frabotta è stata una sorpresa, perché non l'ha fatto giocare, lo saprà lui, l'avrà visto in settimana, avrà visto Quadrado, sta facendo esperimenti. Io non è tanto su Frabotta e Quadrado, secondo me il punto cruciale di Andrea Pirlo e della Juventus è come farà a giocare questa squadra, perché con la Sampdoria partiva a 3 poi andava a 4, ieri ha fatto altre situazioni, ricambiava e tutto, quindi insomma la curiosità mia, ma veramente la curiosità, e lo dico da un mese a questa parte, come però lui farà giocare, perché parla di un centrocampo che non ha mezzali, che dovrà giocare sempre a 2, non ha il play, quindi abbiamo visto Arthur però che ha fatto invece una buonissima partita, un bellissimo ingresso, quindi la mia sensazione, proprio dipendentemente da Quadrado, sono d'accordo con te che Frabotta l'ha fatto bene, ha gamba anche per giocare in quella parte lì con un Santon e un Perge che poteva mettere in difficoltà, ha fatto giocare Quadrado, sarà stato un errore, ma non si può non permettere a Pirlo di non sbagliare. Dov'è la cosa, e chiudo, importante però che andrà a Pirlo, che il re Cristiano Ronaldo nel dopopartita dice: siamo una squadra, come ha detto dopo la Sampdoria, io ho avuto la sensazione, noi abbiamo giocato tutti e 3 a calcio, che si diverte, una squadra felice, e se quella squadra lì non era felice e non sta bene col suo allenatore, quella partita lì per me non la recupera.
Massimo Brambati, che alla prima giornata, l'hai detto qui da noi, adesso non negare, impressionato da Pirlo, hai fatto un bel elogio.
Io rimango impressionato da Pirlo,
rimango d'accordo con tutto quello che praticamente mi hanno levato, tutti i concerti che avevo a disposizione me li ha levati Alessio e Antonio, quindi sono d'accordo in toto con quello che hanno detto. Io continuo a dire però, scusami, certo che è impressionato da Pirlo, però ho anche detto aspettiamo a dare dei giudizi, né positivi né negativi, aspettiamo a dare dei giudizi. È logico che dobbiamo dare dei giudizi perché le trasmissioni le facciamo ogni settimana, quindi dopo ogni partita vanno dati dei giudizi, questo è logico, è chiaro. Mi ha stupito e mi ha colpito una frase che ha detto Pirlo, che non so se l'hanno ascoltata e l'hanno tra virgolette decifrata sia Antonio che Alessio, che è quella dove dice siamo una squadra in costruzione, una squadra che vince 9 scudetti consecutivi, arriva l'allenatore nuovo che non si è mai seduto su nessuna panchina a livello professionistico, dice siamo una squadra in costruzione.
Aspetta, se Massimo, aspetta Massimo, ti fermo un attimo, dovremmo avere un passaggio di Pirlo, vediamo se questo riassume un po', sentiamo un attimo così ti ridò poi la parola, prego, ecco.
Abbiamo fatto un passo indietro, ma siamo una squadra in costruzione, purtroppo non abbiamo avuto tempo di provare le soluzioni nel precampionato e quindi queste partite sono tutte delle prove anche per vedere i giocatori in certe posizioni, però è un punto guadagnato perché c'è stato un ottimo spirito, chi è entrato bene, ricordiamoci che Arthur non gioca da 6 mesi, Bentancur comincia a stare meglio dopo aver giocato tutte le partite l'anno scorso, era arrivato da un infortunio, quindi deve crescere un po' la condizione di questi giocatori che sono importanti. Ma noi siamo una squadra con tanti giocatori bravi, di qualità, non so se è meglio la nostra o la loro, però ce la giocheremo fino alla fine. I ragazzi ho detto che sarebbero state importanti le sostituzioni, vedendo anche quello che era successo ieri nell'Inter, infatti i giocatori che sono entrati nel modo giusto e hanno cambiato la partita.
Qui era riferito se è più forte la rosa dell'Inter o della Juventus, lui ha risposto in questa maniera, insomma, che Massimo
ha detto questa cosa che insomma da una parte mi ha lasciato sorpreso, dall'altra mi ha fatto capire quanto lui abbia delle idee in funzione delle quali sicuramente proverà. Una di queste prove poteva essere anche Cuadrado a sinistra, noi non lo sappiamo se lui poi l'ha provato in allenamento o lo aveva in testa. Ci sono determinati giocatori a cui viene cambiato il ruolo e poi si dà merito agli allenatori di aver intuito di potergli cambiare ruolo, di aver trovato il ruolo, un ruolo in più che questo giocatore può fare. Probabilmente ieri non è andata bene con Cuadrado, quindi ha sicuramente giocato una carta che ha capito che probabilmente non potrà giocare in futuro. Tra le altre cose ha detto di 2 giocatori, di cui io conosco abbastanza bene uno, che è Bentancur, che ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello. L'altro, che però non conosco così bene, che è Arthur, che però ieri ha fatto un buon ingresso e quindi anche la Juve, nonostante l'inferiorità numerica, è riuscita a riprendere in mano un risultato che probabilmente fosse, a ragione Alessio, in una squadra dove i giocatori non sono contenti e non seguono tantissimo e non sono magari d'accordo con quello che dice l'allenatore, in una squadra invece dove i giocatori seguono e sono contenti di allenarsi, probabilmente un risultato del genere lo recuperi e questa volta l'ha recuperato. Detto questo dell'Inter ti dico però, e qua nessuno dice niente, perché io poi apro e chiudo parentesi, ieri ho parlato con Iachini un po' di tempo, ho parlato con lui perché lo conosco, è un amico, mi volevo confrontare un po'. Lui era sinceramente molto rammaricato, ma c'è da dire che ci sono delle cose che magari uno stando a casa non le sa. Io adesso non lo so perché non ho seguito le interviste di Iachini, però mi ha detto che Chiesa mi chiedeva di uscire già prima di fare il gol. Perché mi ha detto che aveva un dolore al flessore, quindi la gente non lo sa, ma Chiesa mi ha continuato a chiedere di uscire già prima di fare il gol e io l'ho tenuto dentro anche dopo il gol. Queste cose uno non le sa,
certo, quindi a casa non le sanno, è chiaro, chi vede la partita è chiaro,
esatto. Ci sono cose che invece magari parlando con gli addetti ai lavori poi capisce che ci sono delle situazioni di campo che uno magari stando fuori non le vede. E detto questo ti devo dire la verità, a mio avviso la Fiorentina se avesse pareggiato avrebbe avuto rammarico di aver pareggiato, secondo me, perché se c'era una squadra secondo me che poteva e doveva vincere, per me era la Fiorentina, che nel primo tempo ha avuto più di un'occasione per poter andare sul addirittura sul doppio vantaggio. Quindi poi è logico, metti Vlahovic che di solito cambia le partite in positivo, questa volta guarda caso l'ha cambiata in negativo perché ha sbagliato un gol, il gol del 4-2, e poi era su D'Ambrosio nel momento in cui doveva saltare per impedire il gol. Quindi insomma, tutte e due le squadre in questo momento, se le dobbiamo giudicare dalle prestazioni che sono state fatte, sicuramente hanno dei motivi per essere criticate.
Siamo all'inizio, è vero, però c'è un ascoltatore, e riparto da Di Gennaro, dice: ma come si fa a non far giocare Skriniar? Ricordiamo, l'Inter ha preso appunto 3 gol, e quindi qualche sbavatura difensiva, non c'era De Vrij, Godin è andato, quindi bastoni, una difesa completamente reinventata, però dice: come si fa a non far giocare Skriniar? Vuol dire che c'è un caso. Ci scrivono.
Oppure è sul mercato, che vogliono realizzare una cifra importante. Ricordiamo che l'Inter sta ancora pensando a Kanté, per arrivare a Kanté ci devono essere delle uscite.
Sì.
Ma la trovi giusta come cessione questa, Antonio? Com'è? La trovi giusta una cessione di questo tipo, di un giocatore che comunque...
Secondo me è più forti difensori che in circolazione. Certo, a tre ha trovato difficoltà, come ha trovato difficoltà l'anno scorso lo stesso Godin, che è migliorato alla fine del torneo, anche nel percorso in Europa League. E Skriniar a tre ha difficoltà, a quattro credo che sia... che possa giocare liberamente, poi anche con attenzione, con un miglioramento costante, potrebbe anche lavorare con la difesa a tre, però credo che ci sia un discorso di uscita a questo calciatore, perché appunto Kanté, per Conte Kanté è stato e sarebbe il vero acquisto dell'Inter per veramente cambiare gli equilibri a questa squadra, e veramente per essere poi la favorita.
Ma perché se rimane così non va bene? Cioè, se rimane così, ma va bene.
Lui il vero primo acquisto, a parte Vidal, a parte quello che sono arrivati, è stato sempre Kanté, solo perché con te ci vogliono dei soldi veri, e adesso le squadre non è che vanno a spendere se non hanno qualche uscita, ma la stessa Juventus, la stessa Roma, la stessa Napoli.
Zanghi gli avrà detto: Conte, ti voglio bene, però mo non esageriamo, insomma.
D'altronde Kanté posta. Lui la conosce bene.
Sì, no, per carità.
Allora,
fondamentale. Quindi Skriniar potrebbe giocare in tutte le squadre italiane.
Alessio,
Milan sta cercando un difensore
Alessio, tu che dici? Sei d'accordo pure tu, insomma?
No, ma che Skriniar sia un giocatore, ne parlavamo con Massimo la settimana scorsa, che sia un giocatore forte, uno dei giocatori che piace, no? Quel contatto fisico a tre può aver fatto un po' di fatica, però ripeto, è un giocatore forte, un giocatore che non capisco perché non venga fatto giocare, cioè non capisco, sicuramente è solo esclusivamente un discorso di mercato per poi arrivare a Kanté, però lì secondo me è un grande giocatore, ripeto, il mercato ha le sue dinamiche,
però stiamo parlando di un giocatore forte, certo
un giocatore importante,
Ci dice tutto Brambati. Che succede, Massimo? Tu sai qualcosa, dai, come va a finire questa storia?
No, va a finire. Io credo che loro lo possano vendere nel momento in cui veramente il Tottenham arriva a una cifra importante, e non ai 30 milioni credo che si sono ventilati comprensivi di bonus.
Ah beh, l'Inter meno di 50 però, non si siede.
Esatto, il fatto però che sia stato messo tra virgolette nelle condizioni di poter andare via, mette nelle condizioni tutti noi di pensare che Antonio se ne priva tranquillamente, senza problemi. È logico che poi dovrà intervenire comunque sul mercato, perché non è che puoi prendere Skriniar e acquistare Kanté, cioè tu devi prendere Skriniar, puoi prendere coi soldi di Skriniar Kanté, ma poi devi andare a rimpiazzare Skriniar dal punto di vista numerico con qualche giocatore in quel ruolo. Quindi io credo che l'Inter debba stare molto attenta, perché non mi ha fatto impazzire, a me non fa impazzire D'Ambrosio dietro nei centrali, così come non mi fa impazzire Kolarov se devi giocare a tre nei tre. Non mi sembrano né uno né l'altro dei difensori alla Skriniar, cioè giocatori che quando annullano una punta l'annullano nel vero senso della parola. Questi due mi sembrano più giocatori con altre caratteristiche, magari più votati a fare l'esterno a 4, eccetera eccetera. Quindi insomma, mi sembra che l'Inter debba stare attenta, ma per il momento lo ha fatto. Quindi poi scusa, una cosa che mi ha detto Iachini la dico.
Dai, diciamo.
No, è molto carina.
Che ti ha detto?
Lui mi ha detto: sai, io ho messo Vlahovic, questi hanno messo 150 milioni di roba, mi ha detto, in campo perché ha contato Vidal, Sanchez, Nainggolan, Sensi, insomma più o meno aveva ragione.
Cioè, io sinceramente,
i cambi dell'Inter, se li pesi dal punto di vista economico, sì, sono quelli.
Che dice, ma Antonio?
Insomma, i 30 milioni di Skriniar che il Tottenham ha messo, ovviamente non sono una cifra che l'Inter ovviamente non accetta. Sì. Però io ho fatto una domanda l'altra settimana. Cioè, 30 milioni è stato pagato Thiago Alcantara, cioè ora veramente
tu in questi tempi, cioè tu questo Thiago Alcantara sei proprio, hai capito? Cioè tu
in questi tempi è normale che ci siano delle cifre così, anche di giocatori di un certo spessore. Adesso spendere 60-70, il Napoli ha speso una cifra importante per Osimhen, ha 21 anni, è in prospettiva uno dei più forti, però ovviamente piano piano farà delle uscite anche che potranno reintegrare questo investimento. E quindi devo dire che difficilmente possiamo assistere a delle, anche perché il Tottenham c'è tan ricca, credo non abbia grandissimi problemi, però non si arriva più a delle cifre esorbitanti.
Tu dici abbassate le pretese, insomma, questo è un po'.
Ma è normale, scusami, di questi tempi chi va a spendere anche 40-50 milioni? È stato speso a Kimi 45, per esempio Timo Werner credo sui 55, ma insomma sono anche giovani. Skriniar ha fatto un campionato così e così, a me piace molto, io lo prenderei, ma l'abbiamo detto tutti, è un giocatore di valore. Però bisogna anche capire che è un momento in cui le cifre non sono più come prima. E anche grosso club, il Tottenham è un grosso club, non fa queste. Lo stesso City, ancora con Koulibaly si sono arenati. Sì.
Hanno preso 5 fischioni ieri.
Anche il Bayern,
pure il Bayern ha presi 4, insomma, tanto per dire, hanno fatto.
Quindi per dire è un momento anche sì. Però ecco, le cifre sono, ripeto, non mi ha risposto nessuno. Thiago Alcantara è per me uno dei più forti.
Senti, Tacchinardi e Brambati, rispondete a sta domanda, sennò dopo di gennaio, la prossima settimana ricomincia con sta cosa. Alessio, rispondigli, ti prego.
Ma ne abbiamo già parlato venerdì.
Ho capito, ma che ti devo dire? Rispondigli a sta cosa, scusa Alessio.
Insomma, rifarò a Natale.
Ho capito, però. Allora, facciamo una cosa, ci prendiamo una pausa e rispondiamo a Di Gennaro, va bene? Piccolo break e torniamo. Risposta a Di Gennaro di Tacchinardi e Brambati. Però deve essere definitiva, chiudiamo sta storia su Thiago Alcantara, per favore, a tra poco. Siamo in diretta, come sempre, nel pomeriggio di Maracanido, ben ritrovati in studio Marco Piccari, Cinzia Sant'Angeli. Arriva anche una notizia e poi recuperiamo il terzetto. Già vediamo Antonio Di Gennaro nei monitor con noi.
Sì. Diamo una notizia. Vai, perché notizia. È confermato lo stiramento ai flessori di Insigne, dunque salterà Juve e Nazionale.
Alessio, quanto sarà fermo Insigne con uno stiramento?
Dipende anche poi il grado, no, di stiramento. Un peccato. È un peccato perché le grandi partite come quella che ci sarà domenica tra Juve e Napoli, è bello che vadano a giocare i grandi giocatori, soprattutto anche che a livello offensivo diano qualcosa di speciale, qualcosa di particolare. Poi era anche veramente una grande curiosità vedere se il Napoli andava a giocare a Torino con questi quattro giocatori davanti super offensivi, che sono uno spettacolo a vederci quando attaccano, un po' meno nel difendere, però se poi sono questi i risultati, perché no, abbiamo visto anche De Zerbi che era devoto al 4-3-3, che mi ha cambiato nel 4-2-3-1 e riesce comunque a trovare un suo equilibrio dando spettacolo in campo. Quindi Napoli è un peccato che va a perdere un grandissimo giocatore, un giocatore mai completo, mai maturo, che ha fatto cose importanti, quindi è un peccato, speriamo il prima possibile anche per la nostra nazionale.
Massimo, però questo Napoli, nonostante adesso il problema di Insigne, c'è questo Osimhen che non segna, però mi sembra che stia giocando molto bene, si è integrato bene, no?
No, ma all'inizio ti ricordo ogni tanto diciamo così, il sondaggio che tu avevi fatto,
sì,
e tutti mettevano altre squadre, mi sembra che quasi tutti quanti si erano dimenticati il Napoli. Io invece
l'hai messo terzo,
che stimo tantissimo.
Sì, l'hai messo.
Ma no, io a parte che quella classifica
deve essere rivista. Sì, verrà rivista.
Sì, sarà rivista, perché poi comunque da qui al 6 di ottobre, 5 ottobre, quando finirà il mercato, secondo me qualcosina in più ci potrà dire anche questo mercato.
Rambati ha fatto Juventus, Inter e Napoli, poi Lazio al quarto posto. Questa era la tua griglia delle prime quattro. Di Gennaro ha fatto Inter, Juventus, Atalanta e Milan. Tacchinardi, Juve, Inter, Napoli, pure Alessio al terzo posto, Lazio quarta. Quindi chi non ha considerato il Napoli è Di Gennaro, se ne assuma tutte le responsabilità, ma può cambiare in corsa perché c'è il mercato ancora aperto.
Fino al 5 ottobre c'è tempo.
Io non mi piace però sti giochini qua.
Si tira
dai,
indietro.
Dai Antonio,
vedi?
Fa in tempo.
Fa in tempo a cambiare, dai, aspettiamo il 5.
Napoli ormai è consolidato, però credo che ma rientrerà, si giocherà la Champions, ma secondo me anche lo scudetto. Poi bisognerà vedere la Juve come si comporterà, perché se è una squadra in costruzione, io l'ho saputo ieri da Pirlo, io pensavo fosse già una squadra dopo 9 scudetti, che non è che ha cambiato 20 giocatori, ne ha cambiati pochi.
Ma poi è ovvio che no, ma io sto scoprendo delle belle cose, Antonio, quest'anno. Stiamo scoprendo, hai detto tu, l'incostruzione. E poi non dimentichiamoci che, insomma, io non so quanto tempo, ma nella Juve è importante vincere. Quindi non credo ci sia. Cioè, è cambiato qualcosa con l'arrivo di Pirlo. Cioè, nel senso, si dà tempo, perché se costruisci non è detto che vinci.
È arrivato Arthur e è andato via Pjanic, perché c'era un discorso di plusvalenza principalmente importante. Bentancur è rimasto, secondo me, uno dei più forti centrocampisti, l'anno scorso l'ha dimostrato, della Juventus e del nostro campionato. E Cuadrado è rimasto, Cristiano è rimasto, Dybala è rimasto, voleva Morata come last minute, perché lui voleva Dzeko, e si è visto anche ieri, a parte i gol che si è mangiato, per come gioca Dzeko, per come fa giocare la squadra Dzeko, difficilmente potrà avere un centravanti anche al cospetto di Suarez, di Cavani, lo stesso Morata. Dzeko è unico per come diventa anche un regista offensivo.
Si divora dei gol pazzeschi, però. Aspetta, c'è Massimo, volevi una cosa ad Antonio. Che
no,
dici?
No, posso dire una cosa anche in relazione a quanto si è detto di Paratici settimana scorsa. Ti ricordi che abbiamo parlato un po' di.
Sì.
C'è stata una velata critica a questo direttore sportivo, che comunque non dimentichiamoci, ha vinto tantissimo. Però allora, qualche operatore di mercato, così in pur parlando,
che succede?
Sentiamo benissimo.
Massimo, non ti sentiamo più. Aspetta, Massimo, che abbiamo. Alessio c'è? O c'è un problema pure con Alessio? Non c'è. Ci senti, Alessio? Proviamo un po'.
Sì.
Richiamiamo Massimo, dai, richiamiamo Massimo, se c'è un problema al telefono, che ci stava spiegando questa cosa. No, tu Alessio, pensi che sia cambiato qualcosa da questo punto di vista? Cioè, nel senso, se dobbiamo dare tempo siamo tutti d'accordo, però se dai tempo può essere anche che qualcosa ti puoi perdere per strada, no?
Però se prendi un allenatore che non ha mai allenato, è quasi implicito dare il tempo.
Sì, sì.
Non è, guarda, è già difficile allenare la Juve. E già, guarda, Sarri l'anno scorso ha detto una cosa, ora magari estremizzata al massimo, questa è una squadra inallenabile. Ora non è esattamente così secondo me, ma è una squadra con tanti giocatori anarchici nel campo.
E quello voleva dire lui, l'hanno fatto passare per scemo, ha detto questa cosa, sì.
Certo, tanti giocatori che la palla la vogliono nei piedi. Ieri abbiamo visto Arthur, è un altro giocatore bravo, ma che la palla la vuole tenere nei piedi. Quindi, insomma, è in costruzione anche secondo me questa squadra. Ma perché è in costruzione? Ma perché anche per Andrea deve provare. Cioè, io la cosa che poi arrivo a sintetizzare nel crudo è come farà a giocare questa squadra, perché anche Kulusevski è un giocatore che gli piace tanto la palla nei piedi, quindi incastrarli tutti. Ieri abbiamo visto Dybala che si è scaldato, abbiamo visto Morata che è stato preso ma si voleva Dzeko, un giocatore, come diceva Antonio, con caratteristiche totalmente differenti. Allora c'è un piano su come si vorrà far giocare la squadra, o via via vedrà col tempo come si incastrerà meglio? La Juve è una squadra fortissima,
una squadra fortissima, ma ha dei giocatori molto particolari da incastrare e bisogna del tempo, adesso diceva Cinzia, anche di sbagliare. Cioè Pirlo non ha mai allenato, quindi ci vuole tempo.
Ecco, adesso il problema Alessio. Aspetta, aspetta, recuperiamo Alessio. Prego, scusa un attimo, no, Antonio, fammi capire solo se ci abbiamo Brambati. Ce l'abbiamo?
Sì, io ci sono. Siete?
Sì, sì, ci siamo. Aspetta Massimo, finisce okay. Antonio e vengo da te. Aspetta, vai.
Sì. Al di là di tutto, poi Alessio ci ha anche giocato, sa un po', diciamo, il DNA della Juventus e ci ha giocato in un momento anche importante. La Juventus ha sempre avuto una difesa fortissima. In questi ultimi anni di Sarri e anche come è iniziato quest'anno, la Juventus ieri ha concesso in maniera esponenziale. Quindi la forza della Juventus, sì, grandissimi calciatori, ma se andiamo a vedere la storia,
ma è il modulo o gli uomini che non vanno? Fatemi capire, perché poi si è ritornati a tre. È il modulo o gli uomini?
La Juventus migliore di modulo era con la BBC, con Barzagli, Bonucci, Chiellini. Su quello non ci però piove, ovviamente. Buffon anche,
arrivano a una certa età, pure loro dovranno forse non siamo, quindi è una questione di uomini.
Oddio, Chiellini è infortunio, per me è ancora tra i più forti, però insomma sale. Dico, se De Ligt l'anno scorso ha avuto problemi, ci ricordiamo o no, all'inizio, ma è normale. Giocare in una difesa come voleva Sarri, alta, Juventus non l'ha mai fatto. E quindi è andato in difficoltà.
Però pure lui vuole questo tipo, cioè io, a me sembra che l'idea è rimasta quella
di avere opportunità, però ci sono gli equilibri. E se non ce l'hai a metà campo in avanti, che non riesci a essere compatto, la difesa alta può diventare un problema. Con la BBC l'avete mai vista la difesa alta voi della Juventus? Parliamoci chiaro.
Massimo, no. che dici tu?
No, io stavo dicendo una cosa. In funzione di quello che del lavoro che ha svolto Paratici, poi io non so se lo svolge in autonomia o interviene anche l'allenatore, e mi lego anche a quello che giustamente diceva Alessio. Allora, se tu hai un progetto in testa e in questo progetto incastri un uomo come Dzeko, perché questo era l'obiettivo, giusto? Sì. O Dzeko o Suarez. Vero che sono due giocatori con caratteristiche diverse, ma sono tutte e due di un certo livello, ok? Che io metto là, tutte e due, per caratteristiche diverse, ma li metto là. Magari a uno preferisce più Suarez, l'altro preferisce più Dzeko, non lo so. Però poi non puoi andare a prendere Morata. Ha ragione Alessio. Tu non puoi puntare due giocatori del livello di Dzeko e Suarez e poi non avere nemmeno la pazienza, perché tu praticamente, scusate, a livello proprio di diciamo così di addetti ai lavori, cioè io forse non lo so se sono legato a un altro calcio, ma la pazienza di andare a prendere un giocatore e quindi eventualmente accontentare la squadra che te lo sta cedendo e mettere, io adesso lo dico proprio brutalmente, mettere il giocatore contro la società, perché in quel momento tu avevi un giocatore importantissimo come Dzeko che voleva venire alla Juventus. Lì tu non hai lavorato in questo senso, hai voluto far vedere, non lo so se è stato un voler far vedere, andando a prendere Morata, che poi non ti è neanche costato poco, perché 10 milioni di prestito è tanta roba, ok, con i 45 di riscatto finale. Sì. Morata poi magari farà 30 gol, ma non è del livello di Suarez e Dzeko. Quindi tu non puoi andare, tra le altre cose, mediaticamente è venuta fuori questa cosa, Dzeko è andato in panchina a Verona, eccetera, eccetera. Tu non puoi avere in mano un calciatore come Dzeko, ok? E non sfruttare questa situazione, perché la Roma potenzialmente a livello anche ambientale alla fine doveva essere costretta a mandare via Dzeko e ad accontentarlo, doveva essere costretta. Tu secondo me non hai forzato la mano. Poi do un piccolo dettaglio: Cuadrado è andato a fare l'esame per diventare, tra virgolette, italiano, se non sbaglio,
all'università,
non so se va adesso.
No, l'ha fatto. Perfetto.
Perfetto, no, però scusami, tu per liberarti uno slot di extracomunitario, questa cosa tu la devi fare un anno prima. Tu devi mandare Cuadrado a ottobre del 2019 a fare questo benedetto esame, di modo che ti liberi uno slot e hai la possibilità di non far andare Suarez e di non perdere Suarez, perché Suarez è andato all'Atletico Madrid in 30 secondi, quanto invece poteva venire alla Juve se ci fosse stato uno slot aperto. E questo secondo me è un pensarla dopo, la devi pensare prima questa cosa. Queste sottigliezze secondo me vanno sottolineate, perché il direttore sportivo non è solo quello che compra e vende, è anche quello che guarda determinate cose e spinge per accontentare l'allenatore.
È quello che programma. Io credo che, è mancata la programmazione, Massimo.
Esatto, è vero. È mancata la programmazione. E tra le altre cose io non credo. Poi Pirlo non ha mai allenato e quindi non è che è forse il più aziendalista in questo momento allenatore che ci sia in circolazione. Figurati si mette a alzare la mano. Sei seduto sulla panchina della Juve che non ha mai allenato nessuna parte, però io credo che sarebbe stato completamente cioè sarebbe stato molto più contento di avere Dzeko piuttosto che Morata. Poi è logico che dice no, Morata
lo voleva, l'aveva chiesto lui, allora, era la sua indicazione.
Allora tu non puoi andare a prendere Morata, sì.
Ma infatti ha detto nella conferenza stampa prepartita purtroppo sarà avversario, e quel purtroppo
Alessio,
ma lì è stata, secondo me lì è stato un errore della società, secondo me, perché Milik non va a Roma, perfetto, glielo trovo io la punta che sostituisce Dzeko, perché il mio allenatore vuole Dzeko e io lo devo accontentare, lo devo ma anche perché salvi il culo a te e salvi il culo all'allenatore. Cioè, intanto metti a disposizione l'allenatore quello che vuole l'allenatore, e in secondo ordine anch'io metto nelle condizioni l'allenatore di lavorare con i giocatori che vuole, quindi un domani se l'allenatore fa bene mi prendo anch'io i meriti di aver messo ad allenare la mia squadra un allenatore esordiente debuttante che ha fatto bene, quindi sono stato bravo anch'io a scegliere Pirlo. Quindi secondo me è stato fatto un errore in quel caso, allora. E Alessio l'ha detto e non detto, ma ce l'ha fatto capire.
Alessio, sei d'accordo? Siete d'accordo su questa chiave di lettura di Massimo?
Alessio, no, ma ci sta questa chiave di lettura. Ora poi anche lì non sappiamo, perché non sappiamo le dinamiche del mercato, però anche secondo me se si voleva Dzeko si forzava la mano e si arrivava, no, al punto, no, che Dzeko lasciava Roma. Ma dov'è il punto mio che sto pensando alla Juve di Pirlo? Cioè, se prendi Dzeko perché hai in testa un tipo di gioco, ok? Bravo. Che Dzeko ha quelle caratteristiche lì. Se non prendo Dzeko, ora dico è un giocatore che mi viene in mente, ma non è sicuramente il suo livello, ma vado a prendere uno Llorente più forte, ma quel tipo di caratteristiche, se voglio giocare con il pennellone là davanti che mi fa salire la squadra, si è preso totalmente un altro giocatore con totalmente altre caratteristiche. Ecco perché io è dal primo giorno, quando Pirlo l'ha firmato, che gli auguro il miglior cosa possibile. Sono curioso veramente di vedere le sue idee, come farà a giocare questa squadra, perché a oggi non ha avuto tempo, poverino, perché veramente ha avuto anche la sfortuna di non avere un precampionato, perché se cominciava a fare 7, 8, 10 partite con una squadra più o meno già insieme, aveva magari, poteva anche sbagliare nelle amichevoli. Ma a me la cosa che stupisce è proprio già una squadra molto anarchica, perché è una squadra molto anarchica la Juventus. Anche Douglas Costa quando è entrato ieri, sono tutti giocatori che quando si accendono sono dei fenomeni, però in un contesto collettivo hanno delle difficoltà, come diceva Sarri. Poi è fortissimo la Juve, ma la mia curiosità è proprio quella di vedere alla fine, perché alla fine Dybala si stava scaldando ieri, non potrà scaldarsi ancora 10 volte in panchina, perché comincerà, no, a muovere il
freno, qui che succede?
Vorrà entrare. Ecco perché sono curioso di vedere, che lui continua a dire che questo centrocampo può giocare solo a due, poi c'è anche da parlare di un centrocampo della Juve, perché il centrocampo abbiamo visto ancora ieri Rabiot, il centrocampo della Juve ancora...
Me l'avete incensato tutti alla prima giornata, Rabiot, tutti a dire che Rabiot era ritornato, Rabiot, Pirlo ha riportato Rabiot.
Io ho sempre detto che Rabiot quando i ritmi sono alti...
No, tu l'hai detto, è vero, però insomma c'era si incensava questo Rabiot, era tornato il Rabiot del Paris Saint-Germain.
L'avevamo detto tutti.
Tutti, l'avevate detto, io ho sempre avuto dei dubbi su questo giocatore.
Ridate difensori forti alla Juventus per rimettere a posto tutto.
Difensori forti?
E torna De Ligt. Mette a posto tutto, equilibrio la difesa, è sempre stato così.
Ce n'è uno in panchina che è, per secondo me, il più forte di tutti.
Chi è?
Demiral.
È vero, sono d'accordo. Allora, bravo.
Ridate Demiral e De Ligt e poi mi scappa da ridere quest'anno.
Antonio, però noi abbiamo giocato in mezzo al campo. In mezzo al campo la Juve ha delle difficoltà.
Ma sono d'accordo, Alessio, quello che stai dicendo. Ma ce l'hai giocatori a centrocampo? Bentancur Arthur, che sono di un spessore diverso, con tutto il rispetto di McKennie, 28 milioni, apro parentesi, e Rabiot. Avete risposto ancora, vabbè, comunque non la faccio più. Quindi
è il bello che io sto
tutto rispetto,
cioè, rotto coglione, ci sono dei valori,
poi magari miglioreranno. 28 milioni McKennie, questa è.
Oh, che ti devo dire, la risposta te l'ha data Brambati, caro Antonio Di Gennaro.
Non è vero, ho detto una fregnaccia, 28 milioni.
No, vabbè, buoni.
Però
no,
deve essere un'uscita.
30 milioni, Thiago Alcantara, 30 non milioni, ma 28 coglioni.
Non è il tuo ruolo.
Buono, Brambati. Buono.
Questo non voglio. Sì, Brambati. Poi ridarli tanti difensori forti alla Juve.
Sì.
Poi staremo a vedere.
Vabbè, quindi tu dici appena tornano De Ligt e Demiral tutti i problemi risolti, va bene?
Fondamentale.
Ok, ma io sono d'accordo, sì.
Tu, cioè, Danilo, con tutto rispetto, può giocare una difesa a 3, Danilo? No, ditemelo, io, io c'è un difensore qui che è Massimo. Poi va bene,
no,
poi diventa 4.
No, non può giocare.
Sì, però sta facendo a 3 lui lì.
Sì.
Cioè, sì, è vero.
La difesa, cioè, Alessio con chi ha giocato i difensori? Fatelo dire da lui, chi ci aveva? Cannavaro?
Cannavaro, Turan, Ferrara, Montero, ce n'aveva un po' buoni.
Lo so io. Sì. Non lo so, ragazzi, ma se no cosa, di cosa stiamo parlando? Allora, diamo i difensori, che Chiellini che migliora ancora di più, Bonucci ha bisogno sempre di difensori forti vicino, perché nulla contro uno non c'è, e a campo aperto non c'è. Gli diamo Demiral, che è il più veloce di tutti. Infatti l'anno scorso, quando ha giocato Demiral bene,
ma allora scusa, Antonio,
perché tu recuperava. E poi staremo a vedere. E il centrocampo è normale che è in costruzione, perché Rabiot e McKennie sono, lo posso dire, sono delle riserve degli altri, perché hanno uno spessore diverso.
McKennie deve crescere, è giovanissimo, dai.
Massimo,
chi è che scarta le patatine?
Ramsey potrà migliorare. Poi alla lunga chi giocherà lì? Bentancur, Arthur, Dybala. Kulusevski non farà all'esterno, ma più vicino, perché è più una punta, e diciamo un centrocampista.
Quindi offensiva. Antonio, come giocherà secondo te? Ecco, perché beh, è la fine, è lì che voglio arrivare. Visto che non può prendere a Alcantara, per com'è del libero.
Questa domanda non riusciamo a rispondere ad Antonio Di Gennaro. Tutto l'anno ci porteremo ritornello.
Come giocherà Antonio secondo te la Juve alla fine? Ragazzi, alla fine, la Juve.
Questi sono i prezzi, almeno i giornali riportano cose sbagliate.
No, c'hai ragione, non t'arrabbia però, Antonio, hai ragione.
No, Antonio, tre difensori forti, per me, sì, in virtù di quello che hai detto, perché manca l'equilibrio, anche perché la Juve, quando vinse il famoso scudetto, mi ricordo se era il sesto, il settimo, il quinto, che era dalla parte destra, che fece 22 vittorie consecutive, lì poteva giocare a 3, a 4, chi aveva in giocatore, sono ripartiti dal fatto che non prendevano più gol e non l'hanno più presi, se no non le fai 22 vittorie.
Vabbè,
uno scudetto che pensavano fosse perso.
Allora sentite, io vi sto per salutare. Il quesito di Thiago Alcantara, Antonio, dai, su, lo portiamo avanti, perché lo analizziamo, lo analizzeremo.
Anche perché dopo un po' ci mancherà.
No, Thiago Alcantara è un motivo di dibattito e continuerà ad essere, però nel salutarvi proprio vi do 30 secondi, ma proprio 30 secondi. L'Atalanta ci può pensare quest'anno, sì o no? Io ho questa cosa in testa. Ci può pensare, perché insomma la Juve vediamo adesso come troverà tutti gli equilibri eccetera, l'Inter pure deve trovare degli equilibri, l'Atalanta è partito con le sue certezze, giochiamo così, pa, 4 gol a Torino. Di Gennaro,
un difensore fortissimo.
Tu, questi difensori, sei fissato con i difensori tu. Va bene, quindi serve un difensore pure all'Atalanta, va bene. Tacchinardi. Tacchinardi.
Secondo me ha migliorato sicuramente la mentalità, che la Champions ha dato mentalità, però ancora un pelino sotto. Io mi auguro che faccia un super campionato, ma è un pelino sotto alle prime.
Pelino sotto, quindi Brambati, chiudiamo col tuo pensiero.
Sarei il primo a essere contento di vedere l'Atalanta campione d'Italia, perché almeno si cambia un po' e si premia la progettazione, però purtroppo sono d'accordo con Alessio, e soprattutto se dovesse passare il girone di Champions, che per l'Atalanta può pesare più che per la Juve e l'Inter, che forse sono un pochino più abituati, hanno un organico sicuramente anche numericamente diverso, l'Atalanta non arriverà corta.
Ma nel senso che
comunque l'impegno europeo per queste squadre che non hanno un grande organico conta.
Non ho capito, Antonio.
Ma tu hai chiesto se lo vince o se se la gioca?
Vabbè, se ci può pensare. Lui ha detto, Gasperini allora, ha detto, noi non ci tiriamo indietro.
Non so se lo vince, ma per me se lo gioca.
Se la gioca, dai, vabbè, vabbè, vediamo in corso.
L'anno scorso, ma io però ti faccio una domanda, Antonio, scusa per chiarire.
Vai.
Ma l'anno scorso se l'hai giocato, lo scudetto?
L'anno scorso se l'hai giocato lo scudetto, sì o no? Antonio, la rispondi domanda. A Brambati, perché sei tu che fai tutte queste domande.
Sono un po' sporto, ovviamente. All'inizio, io all'inizio sì, poi dopo ho avuto quel problema, si è recuperato. Oh, alla fine... Oh, se vince la partita a Bergamo,
ma non ho mai risposto, però non ho mai risposto. Se mia nonna aveva le ruote,
buono.
Se l'hai giocato alla fine,
sì. Okay.
Se l'hai giocato in una partita, se l'hai giocato, ma io quando intendo si gioca uno scudetto, vuol dire che stanno lì tutte e due fino alla fine, come è stato il Napoli di Sarri con la Juve di Allegri. Quello è un giocarsi lo scudetto.
Occhio al Napoli, ragazzi, quest'anno io lo dico, occhio al Napoli. Allora, vabbè, dai, ci sono delle domande non risposte e le dovremo richiarire con Antonio Di Gennaro, Tacchinardi e Brambati. Vi saluto.
Comunque
perché
ci scrivono, grande Di Gennaro, hai ragione.
Grande Di Gennaro, e poi mi hanno dato pure ragione,
sì,
a finire.
Su Alcantara? Sì, sì,
su Alcantara. Su Alcantara.
Ma ragione, sì, ma ragione sì, ma non parlo, Piago è un fenomeno, a quel prezzo lì è un fenomeno. Portiamolo avanti fino a fine stagione.
Ma sì, fino a questo è il ritornello di Termo Radio a Maracanà. Tiago Alcantara.
L'ho scritta io la mail, l'ho scritta io la mail. Vabbè. Di Gennaro ha ragione, non l'hai visto?
Vi saluto, ragazzi, un abbraccio.
Ciao
a tutti. Allora,
è un tormentone.
Tormentone Tiago Alcantara.
Però
sarà lui il tormentone di Maracanã.
Ha avuto un successone, danno tutti ragione a Di Gennaro.
Va bene, vedi, qualcuno è vero, danno ragione a Di Gennaro su Tiago. Bene, fermiamoci, Cinzia, perché inizia l'ultima ora di Maracanã e anche qui un'ora scoppiettante. A tra pochissimo.